è il titolo della relazione che mi è stata assegnata, parla di mutamenti del liberismo italiano in quest'ultimo secolo.
E allora bisogna vedere un po' in crisi, perché bisogna vedere se effettivamente questi mutamenti che vengono riportati nel titolo ci sono stati, ma sono stati forse dal punto di vista ideologico abbastanza piccoli. Ma per capire quello che è successo nel regno italiano, nel rabbinato italiano, bisogna un pochettino riprendere all'indietro, ricominciando dove si aveva lasciato il rabbino Cataro, quando ci ha parlato dei due personaggi coevi di queste parti, uno il Manuele Carichi e l'altro il Carlo Lambrondi. Il Manuele Carichi è un cabalista di quelli, tra virgolette, scatenati, nel senso che è una persona che scrive di campi estremamente tradizionali dei suoi libri. Se prendete il suo commento ai Salmi, che è stato appena riportato, comunque ogni frase dei Salmi cerca il valore numerico delle parole, le sigle nascoste che non possono nascondere, cioè uno dei sistemi estremamente tradizionali in una dottrina tedesca. Il suo contemporaneo, Carlo Lambrondi, non è assolutamente un rabbino rivoluzionario, è un rabbino molto tradizionale, ma concilia o applica il metodo scientifico dei suoi giorni, dei suoi tempi, alle dottrine ebraiche, per cui in epoca di enciclopedismo lui inventa l'enciclopedismo ebraico e quindi procede a tingere il mondo esterno dagli studi civili, attingere la ragione, attingere la sistematicità e quindi fa questo connubio di razionalità e tradizione. Per finire poi una lapide che sta poi un paniere della carta da vedere ci partire tutti i giorni davanti, in cui questo personaggio che era medico e rabbino, ma tutto era tranne che filosofo, non credo che ci sia una riga di filosofia nel suo pensiero, viene appiccicato al muro di Ferrara come filosofo. Quindi è un paradosso, perché questo fa parte di quello che diceva prima Calimani, del tentativo di mascherare le cose e di trasformarle e deformarle completamente. Comunque se questa coesistenza di due rabbini così diversi è un procedimento che si ripete nel corso dei secoli, ma se noi dobbiamo rifarci a un modello che ha ispirato i rabbinati italiani in quest'ultimo secolo, sicuramente il modello più vicino è quello di Lambrondi. Ora, i rabbini italiani hanno avuto il vezzo in base a questa tradizione illustre che gli ha preceduto di considerarsi una creatura abbastanza a parte. In realtà non sono affatto una creatura a parte. E se un rabbino italiano si presenta in un contesto estero qualsiasi, e in qualsiasi parte del mondo, che sia gli Stati Uniti o che sia Israele, per il suo modo di vestirsi, di ragionare, di comportarsi, di esporre quel campo, quel proprio titolare che conosce, è immediatamente classificabile in una determinata categoria di mondo ebraico. Il rabbinato italiano appartiene a quello che adesso viene definita New Orthodoxy o Modern Orthodoxy. La nuova ortodossia o l'ortodossia moderna, una definizione che esce fuori dopo tutti i movimenti ottocenteschi che hanno visto nascere movimenti riformisti, poi il movimento di moderata riforma che è il movimento conservativo, che tra l'altro ha le sue radici anche in America, un rabbino inglese che stava al margine di questa tradizione che è apertura, e poi c'è il mondo più rigoroso che oggi è chiamato Haredim, e poi c'è l'ortodossia moderna. In questa strana creatura si inserisce il rabbinato italiano nelle scelte che ha fatto dalla seconda metà dell'Ottocento fino ad oggi, e quindi non è avulso dal contesto, è qualcosa che fa parte di un movimento universale. Il rabbinato italiano, mettendosi questi abiti, non ha fatto grande fatica, perché appunto c'erano gli esempi precedenti nel corso di una storia illustre, accanto a personaggi che erano assolutamente chiusi e impermeabili a qualsiasi contatto con il mondo esterno, ce ne sono stati tantissimi altri che hanno fatto da filtro e da osmosi, pur rimanendo perfettamente fedeli alla tradizione. E in questa funzione di filtro e osmosi che si caratterizza il tempo italiano, quando nell'Ottocento si lamentava in molte parti del mondo, della Germania, che non ci fosse decoro, che non ci fossero bambini in grado di parlare la lingua locale, fare delle belle omelie, eccetera, eccetera, in Italia c'era una traduzione infinita su questo, e introdurre le omelie nella Vecchia Chiesa non rappresentava affatto un fenomeno rivoluzionario. E quindi questa è la veste rispettata del paese italiano, una veste che è stata ricucita con varie con piccoli arrangiamenti che sono importanti, tenendo presente che poi la piccola galassia degli archivi italiani è una galassia che è sempre stata piccola e variegata, per cui esistono modelli di un tipo e dell'altro. Un altro elemento interessante da considerare è che quando si pensa ad esempio italiano abbinato come fenomeno omogeneo, questo fenomeno omogeneo in realtà non c'è, perché già negli studi che sono stati pubblicati sulle parliamo, oppure vedremo sulla finale italiana della prima metà del Novecento, emerge chiaramente che uno su tre dei latini circolanti o operanti in Italia non era italiano di nascita, lo era parzialmente per formazione latinica. Quindi già uno su tre, in un periodo in cui si consideravano ancora assolutamente originariamente isolati italiani, non lo era più italiano. E in qualche modo questo fenomeno è continuato, e lo è tuttora, perché noi ragioniamo di latini italiani, ma oggi il panorama globale del latinato italiano comprende anche una serie di latini operanti che gli italiani non lo sono o lo sono soltanto gradualmente, e che dell'Italia hanno preso soltanto in qualche volta, molte volte, a tempo la lingua, e per il resto sono latini che operano secondo schemi che non hanno nulla a che vedere con le tradizioni di cui ho detto prima. Sono in gran parte latini che appartengono al movimento Frappata, che però non possono essere omologati in un'unica definizione, perché anche tra di loro c'è un'enorme diversità, sia di origine geografica, perché ci sono quelli che vengono dall'Europa, quelli che vengono dalla Russia, quelli che vengono dall'America, quelli che sono nati in Italia. E poi ci sono anche dei percorsi completamente differenti anche da ricordi, che ci ha studiato costantemente, che ha studiato come fa il prediletore di strada, cosa estremamente utile, e quindi anche questo è un fenomeno molto variegato. Per tornare ai nostri latini italiani, bisogna prendere un pochino di dati sulla storia di quello che è successo. La storia è stata scritta, a proposito di riviste che tanto ne scompaiono, non c'è soltanto il fenomeno della rivista di Lanzoni, ci sta anche questo fenomeno della rivista Zafor, poi ne parleremo come dire, anche questo è nata e scomparsa, ma fatta tempo, procurate, perché è più importante quando la Pia Italiana, dei primi 50 anni del suo scorso secolo, ci sono degli archivi importanti di Rigano. Invece non ci sono degli studi ancora presto, per presto, su quello che è successo dal dopoguerra fino ad oggi, ma già la sostanza della storia è importante e meriterebbe qualche attenzione. Non si può parlare di Italia senza pensare alle scuole che l'hanno formato. E alla fine dell'Ottocento c'erano sostanzialmente due scuole, c'era la scuola erede del Collegio Rabbinico di Padova, quello di Chantal, che ha funzionato fino al 75, 1975-82 a Padova, poi è messo a Roma nell'88 per tradurre la scuola di Padova, poi si è trasferito a Firenze, sotto la guida di Margulies. Il quadro Margulies, veniva in Italia, figurava per l'epoca come un grande rabbino ortodosso, in realtà lui era studiato per la formata a destra, all'Ungheria di Dio di destra, che tanto ortodosso non era. Il solo fatto che non fosse la Yeshiva, ma che fosse un collega rabbinico, già segnava un punto di distanza rispetto a un modello molto ortodosso originario. Ed è stato lui comunque che ha creato questa scuola, scuola nella quale sono tante personalità che poi avrebbero fatto, come maestri, avrebbero fatto delle cose differenti. C'è stato Cagliari, che era un grandissimo nipote illustre, di un grande comunista, che è stato poi Trattino per breve tempo a Vienna, perché poi è morto molto giovane, ma che aveva una personalità abbastanza critica dal punto di vista tradizionale, e per questo di fatti con la compagnia Ciorciolo non era stato, non era stato neppure a questa università ebraica di Gerusalemme come insegnante, sostituendo l'università ebraica di Gerusalemme. Quindi c'era un personaggio come Magulia, c'era un personaggio come Caius, e poi c'era stato un altro che era il Boga, notissimo per la sua storia della decina, che comunque poi in Germania opererà nell'ambito del movimento della riforma, invece era di Maestri, del collegio rabbinico ortodosso di Firenze. Accanto a Firenze c'era la scuola di Livorno, che si presentava come più tradizionale, e sotto il grande flusso, sotto l'ala del personaggio di Tramontetto di cui abbiamo parlato. È da queste due scuole che verranno i rabbini italiani della prima metà del Novecento, poi il collegio rabbinico di Livorno smette di funzionare praticamente con la seconda guerra mondiale, mentre quello di Firenze si trasferisce a Roma nel 1932-34. Perché si trasferisce? Questo è interessante perché è finito un ciclo. È finito un ciclo degli ebrei della Toscana. I più importanti rabbini italiani del Novecento sono stati toscani, prodotti, nati a Livorno e a Firenze o Filigliano, che si dice tante altre. Dopodiché la Toscana ha smesso di produrre e la cosa è passata in altre mani. La Toscana quindi stabilisce il suo ciclo già nel 32, quando Umberto Cassuto, che era un membro di una della scuola, ottiene la cattedra di letteratura ebraica all'Università di Roma. E quindi tutta la scuola si trasferisce a questa Roma, anche perché là non c'era più terreno fertile per produrre usando i giovani locali. A Roma, per creare un'idea, da allora fino ad oggi sono state date 40 lauree rabbiniche, quindi noi abbiamo un periodo di 80 anni, una media di una laurea ogni due anni. Questo è il prodotto della scuola rabbinica del Collegio Rabbiniano, erede della scuola di Chartres del 1329. Poi ci sono state altre scuole che sono comparse, una che ancora in qualche modo esiste è quella torinese fondata da Dario Disegni, il quale in una straordinaria giovinezza tardiva a 60 anni, subito dopo la seconda guerra mondiale, dovette prendere in mano decine di persone che rimaneva del primo uscito italiano uscito dalla Shoah e ritirò la scuola rabbinica italiana, che ancora dà segni, sì, ne abbiamo qua con la rappresentante illustre dei laureati di quella scuola. Ci sono stati poi delle scuole un pochettino isolate, per esempio la scuola Antonietana, che tedeschi e vibranti, e poi in qualche modo l'Ottenberg che li ha seguiti, ma era ormai un rabbino che veniva anche lui da fuori Italia. Questo per quanto riguarda le formazioni. Ora, se si va a vedere i programmi di queste scuole, chiaramente si tratta di collegi rabbinici. Il collegio rabbinico di per sé non è per gli yeshiva. Il collegio rabbinico è un istituto, nella yeshiva si va a studiare il Torah, l'ishma, cioè il Torah in a se stessa, senza l'ambizione di diventare rabbino, soltanto con anni di studio la persona che rimane là dice vabbè, prenderò un titolo. Mentre invece il collegio rabbinico è la scuola fatta come si è fatta all'università con lo scopo preciso di formare dei rabbini, se ci riesce. e quindi già l'impostazione delle sue differenze, così come sono differenti i programmi, in Yeshiva si studia dalla mattina alla sera, si studia a Talmud e decisioni rituali, con qualche parentesi di Mussara, di Morale. Nei collegi rabbinici si studia sistematicamente la lingua, la storia, la Bibbia, molta Bibbia, cosa che non è scivolta, e poi un altro problema. Quindi in quello in cui precedeva ancora la lingua italiana era un po' di studi biblici e comunque l'esaminante della mano è distinto per il fatto anche negativamente che ha messo un pochettino al cartuccio gli studi talmudici e quelli della tradizione ritualistica, che in realtà ha solo rappresentato il numero. Ora, che cosa è cambiato in questo panorama abbastanza omogeneo? Per capire come è cambiato, ne vedremo che sono stati gli stimoli che hanno prodotto il cambiamento. Uno stimolo è il rapporto con la scienza dell'ebraismo. La scienza dell'ebraismo è un studio filologico sistematico dell'ebraismo, per uno dei fondatori della scienza dell'ebraismo, in qualche modo, è uno dei mercati che ha fondato il mercatismo. Ma per poter fare scienza dell'ebraismo bisogna anche essere bravi filologi e persone con adeguata preparazione, sensibilità e disponibilità. Effettivamente i rabbini italiani hanno fatto scienza dell'ebraismo e se qualcosa rimarrà dell'ebraismo italiano nel prossimo secolo dal punto di vista diciamo di produzione culturale, al di là di quello che giustamente ha criticato Animali, cioè tutta la parte delle memorie di Shoah, c'è di originale il lavoro di Casullo, altro contributo originale, non dico, c'è stata scelta dell'ebraismo, che stavolta qualcuno non posso nominare, che ha fatto della scelta di storia delle religioni comparate molto dalla parte degli anni 20 e 30 quando stava a Trieste, ma non niente a che fare con l'attività rabbinica, era mera attività universitaria, non si sa che fino a fatto. E quindi il rapporto con la scelta dell'ebraismo è stato fatto che io non vedo negli ultimi 20 anni contributi seri cioè di primo da parte dei rabbini italiani che si stanno dedicando ad altre cose. E per quanto riguarda le scienze esterne c'è sempre stata attenzione alla formazione dei rabbini che avessero anche un'apertura verso altri studi e che fossero, non è richiesto, lo richiedevano come condizione necessaria soltanto all'inizio del secolo, poi la norma è andata abbastanza ad attenuarsi, ma era benvenuta una laurea e questa laurea in tempo doveva essere o la laurea in lettere o la laurea in lettere, altrimenti potete scegliere anche quelle lettere, per questo non c'era. In realtà poi le lauree sono rivalicate, oggi tra i rabbini italiani c'è chi è laureato in lettere, in filosofia, in ingegneria, in medicina, in legge, in fisica, quindi abbiamo uno dei miei maestri di qua proprio, la Ravenna era laureato in chimica. Lui c'è stato il rapporto stimolante con il turismo e alcuni potranno andare proprio, ma il mondo tale lì è appunto diciamo ultimamente un ortodosso non vede con grande simpatia il turismo, al massimo lo sopporta, se non lo si oppone, che la prima italiana da fine 800 Tedeschi di Marconi è stato schierato con il turismo, forse con qualche eccezione. Il russo all'inizio del secolo, per esempio, un personaggio che non veniva da quella scuola, ma era una scuola autonoma, un personaggio molto importante, è stato Martino Castiglioni, che è stato a Roma dal 3 all'11, grosso modo, e che veniva da Trieste, era un grande personaggio rabbinico, però stava in polemica con la scuola di Firenze. A Firenze c'era Marconi, a Roma c'era lui, entrambi avevano rapporto con l'autorità, ma quando l'Ester è venuto a Roma, chi è che ha fatto da tramite per fare il contraverso, chi sia con il Papa che con il corso romano, che con il corso di Emanuele Rezzo, non fu Castiglione, che pure con Cacci c'era, ma Margulis. Quindi questo lo dice come i due dicessero. E poi il trama che Castiglione, che era una fine molto tradizionalista, a un certo punto avrebbe questa trama sua eccezione, che lui già in vita scrisse un articolo che era stata polemica sulle mani tragiche dell'epoca, sulla cremazione, tutti quanti dicevano di no, lui invece disse che la cremazione era utilizzata, e lui stranamente si fece cremare dopo la morte, scatenando un putiferio di polemica. Ma per certo era una pena assolutamente preoccupante. E il rapporto con il diritto israelico, oggi nessuna rete italiana ha cambiato atteggiamento da questo riguardo riguardo al primo. Il problema è stato il fascismo. Il fascismo ha diviso gli italiani, ha diviso anche gli italiani. E in questi studi c'è scritto che praticamente una certa percentuale piuttosto ridotta di rabbini italiani era iscritta al GNR. E alcuni di questi, perché erano anche in carico pubblici e pubblicità, non la volevano fare a me, ma non l'ha fatto, non si trovava niente di male, poi se ne sarebbe voluto amaramente vestiti anche per le cose avvenute anche a loro. Perché, tra l'altro, vorrei segnalare come i rabbini italiani, il contributo di tanto dei rabbini italiani a Palazzo Vado è stato impressionante. E il rabbinato italiano che contava circa 40-50 rabbini mi è uscito con una ventina in meno dopo la sua. Noi ricordiamo i nomi più importanti di Nathan Cassuto e Riccardo Pacifici, ma ce ne sono stati altri molto, molto importanti a Venezia, per esempio il rabbino Carlo Torelli e il Tardano Calimania. Tutti adesso fare tutta questa lista per dire che c'è stata una falcidia, che quello che è uscito fuori dalla Shoah, oltre ad aver dimenticato il regno italiano, è stato anche un abbattimento impressionante delle sue forze di guida spirituale. Contributo dei rabbini italiani alla cultura ebraica nel senso di produzione originaria, come l'ho già detto, è estremamente ridotto in quest'ultimo secolo e in questi ultimi anni sembra che si è ridotto ulteriormente. Abbiamo dei contributi importanti per quanto riguarda la storia, non è un caso che per il italiano abbiamo dei nomi di Vincenzo per i suoi rabbini, per cui che sono andati in giro per il mondo, sono andati in Israele, compagni di classe di Naucaro, il professore Rafa Bonfil, che è andato in Israele a fare un esercizio storico della Dinamo. E un altro caso che passerà alla storia dell'Ebreo italiano, riguarda un altro Ebreo italiano che è riattuato, professore di storia, e il caso da lui sollevato intorno al Vasco di Sangue è già diventato un caso problematico. Passerà la storia perché ha sollevato il problema di una libertà della ricerca scientifica e quindi per quello passa la storia anche per il italiano, per il caso sollevato di lungo la sostanza del mio discorso. Nell'evoluzione più recente del regno italiano si segnala una certa polarizzazione perché esiste un indubbio fenomeno di ritorno alla tradizione, per cui c'è sicuramente una maggiore osservanza. Dovuta a che cosa? Non lo so, magari lo sapessi, se avessi la ricerca sarei molto contento. Non so perché c'è questa maggiore attenzione e osservanza, forse anche per effetto dei rabbini, ma, o magari dei rabbini. Comunque sicuramente ci sono molte più persone che studiano, che leggono, che partecipano a corsi di studio, certamente è cresciuta la comunità di osservanza, il sabato, la fece rotta, le regole della comunità familiare, c'è quindi una maggiore attenzione. Grazie a questo c'è stato un fenomeno di abbandono che è assolutamente incontrollato e anche
difficilmente controllabile.
Ecco, se dovessi identificare nell'ambito di questo alcuni aspetti, cambiamento del rabbinato italiano, potrei vederlo intorno a certi aspetti, sì e altri aspetti no. Un rabbinato italiano che, essendo un po' tecnologico, anche se come con lo famoso personaggio di Molière che scoprì a un certo punto che il videogioco aveva sempre fatto una cosa, non lo sapeva, la figlia non si distingue per come si mette, perché la città che apposta, che deve un colore di un altro, eccetera, per non si veste sempre di nero, eccetera, probabilmente ha la decisione a casa, probabilmente anche la tua esistono libri e romani di qualsiasi tipo, legge il giornale quotidianamente, questo il mondo realismo lo fa. Quindi, però se si raccoglie italiani, per esempio, in questi ultimi anni, certi argomenti sono diventati più rigorosi, su alcuni nessuno che è lamentato, su altri è successo un po' di peggio. Sul fatto, per esempio, che un tempo era, questa è una versione italiana, lecito bere qualsiasi vino, adesso nessuno più beve il vino se non sia rigorosamente piacere. E su questo però nessuno c'è da dire, se qualcuno mi dia il parolo sotto caso, se non lo compro non ha permesso di chiedere la mattina. Invece l'argomento su cui la dinamica italiana è diventato più restrittivo è quello delle confessioni dei minori, e questo si crea ovviamente una grande tensione e va tenuto presente come problema di attualità, che poi tanto l'attualità non è, l'attualità è come si reagisce a questo fenomeno, perché il capo rabbino di circa del Canada parlando della storia dell'assimilazione degli ebrei in generale in Europa, cita il fatto che a Trieste, che era legato a Trieste, all'inizio degli anni 20 cioè c'era il 30-40% di matrimoni. Cifre che in Italia erano abbastanza ancora lontane, poi si sarebbero allargate, per arrivare a queste cifre a Roma bisogna arrivare agli anni 60, 70 e 80. Quindi il fenomeno che si è esteso a macchia d'olio prima era in altre parti relativamente più contenuto, così come un tempo il rapporto a questo contenimento del fenomeno c'era la risposta della finale che era quella molto aperta alle convenzioni automatiche. Adesso il rapporto alla distruzione del fenomeno, ma anche il rapporto alla, diciamo, alla dimensione più aperta del paese italiano, le cose vanno in un altro modo. Perché anche questo serve a prendere in conto che un tempo il paese italiano si mancava di essere un'isola più o meno felice, adesso siamo assolutamente riuniti, c'è la globalizzazione, adesso chiunque può vedere, sentire, fare delle cose con contatti immediati con chiunque altro nel mondo. E quindi questi scambi aperti con chiunque altro nel mondo chiaramente si pongono al confronto perché mettono continuamente in crisi il proprio modello. Vorrei fare un piccolo commento a proposito di questa fecondità del rabbinato italiano. Carmai ha lamentato il fatto che le grandi istituzioni culturali fatte dai ebrei italiani non giocano tranne gli ebrei, se ho capito bene, eppure qualche cosa di ebraico forse ce l'hanno, oppure sono degli ultimi residui. Mi viene in mente l'esempio di San Pietro Padre. Quello che dovrebbe essere il più importante filosofo italiano del Novecento è un preodoreziano, Carlo di Resende, a me così lo dicono i filosofi, e questo è una persona che si è suicidato da poco più di 20 anni e ha fatto tempo a scrivere lavori fondamentali di filosofia. Allora, questa persona non nasceva da nulla, lui era il primo lettere che ha lasciato, ha citato 3 volte di Cascio con la legge, allora come il Cascio Muore del Reggio era il rabbino di Polizia all'inizio dell'Ottocento, era autore anche di un commento della epoca, un commento alla Bibbia. C'erano tutte le dinastie latine italiane, che ancora con qualche altro suo rappresentante gira l'Italia, che direi che sarebbe anche cosa. cristiano. E quindi questo rapimento italiano così strano, non so se per continua a, in qualche modo a produrre nel corso delle generazioni strani frutti, che questo sia frutto dei geni, un certo genetico, o che sia frutto semplicemente di un certo di alterità o spirito critico innato in chiunque abbia una famiglia ebraica, questo non lo sappiamo. E ci troviamo niente. Certo è che bisogna riflettere seriamente su tutte le sollecitazioni che sono state avute in questa tavola di oggi, per capire dove stiamo andando come per italiano, dove stiamo andando anche come latino italiano, perché quello che sentiamo in questo momento e che è sempre stato così è una straordinaria mancanza di forze e di risorse, di disponibilità, e con grande punto interrogativo che fino adesso in qualche modo ce l'abbiamo fatta e chissà se riusciremo a fare anche con la
grazie.